Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ennesimo appuntamento conclusivo di questa lunga settimana sulle frequenze di Radio Tua 98.500, 92.2, ma anche sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo. Anche questa sera non sono solo, ma non sarò solo in forma digitale, ma fisica, perché abbiamo in studio, anzi è tornato a trovarci in studio il nostro pennellone bianco, ci mancavi da un po', Ferdinando Vicini.
Sì, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono veramente felice di essere qua, primo perché insomma riassaporiamo un po' di normalità, essere nello studio, poter condurre la trasmissione da studio è tutta un'altra cosa. Poi una trasmissione come quella di oggi in particolare, con veramente ospiti molto importanti. Avremo fra pochi minuti Francesco Ghielli, presidente della Lega Pro, con il quale sviscereremo tutta una serie di argomenti di strettissima attualità, perché di ieri l'assemblea della Lega Pro con le proposte che hanno fatto discutere c'è già subbuglio. Sentiremo poi l'avvocato Edoardo Chiacchio, che è uno specialista dei ripescaggi e che tutela Reggiana e Padova e quindi è parte in causa, ma che è anche interessato agli sviluppi di cui si parla in casa anconitana, perché sappiamo che Chiacchio è il legale di fiducia di Ermanno Pieroni e spesso insomma lui si è occupato di Anconitana. Poi avremo anche Robert Egidi, avvocato e vicepresidente dell'Anconitana, per cui veramente a 360 gradi oggi parliamo di calcio, torniamo a parlare di calcio pienamente, delle prospettive immediate che ci sono sia per la Lega Pro, ma in questo momento qualsiasi novità riguarda tutti, perché poi dalla Lega Pro direttamente il progetto della Lega Pro direttamente ricade sulla Serie D e quindi anche sugli eventuali ripescaggi che la Serie D opererebbe dall'eccellenza e quindi interessa indubbiamente anche l'Anconitana. Per cui veramente tanta carne al fuoco per avere il presidente Ghielli non è stato facile, questi sono giorni di fuoco per lui e quindi insomma tra l'altro credo che siamo il primo media con cui Ghielli parla dopo, come giustamente mi faceva notare Peppe Gallozzi, che è qui alle nostre spalle e che sul quale conto per qualsiasi tipo di interazione o notizie che nel frattempo si dovessero arrivare, perché questi sono giorni veramente molto caldi per quanto riguarda il calcio e la situazione che si è determinata a seguito del Covid-19. Saluto anche Peppe, che è qui alle mie spalle. Siamo separati, abbiamo ognuno il nostro spazio.
Abbiamo il nostro locus,
esatto,
ognuno di noi al suo locus.
Stefano ce l'ho davanti, oltre il vetro. E Stefano invece è alle mie spalle, sempre oltre. Peppe è alle mie spalle, sempre ovviamente dietro il vetro. Quindi siamo ben distanziati, come impongono le normative attuali, ma siamo
e come
tutti
il promesso,
presenti.
Vedete, si vede da chi ci guarda nel video. Ricordo sul canale 606 oppure sulla nostra pagina Facebook o direttamente anche dal nostro sito www.radiotua.it.com. insomma, potete vederci sotto tutti i punti di vista. Vedete che il nostro Ferdinando ha a sua disposizione un sacchetto, ovvero sia c'è una mascherina sopra al microfono, quindi anche antisputacchiamento e possibilità di contagio
sanificato
anche lì, anche il microfono alla sua cuffietta. Deltrando io ho la mia qua.
Prima di venire ho mostrato a mia moglie, si preoccupava tutto l'armamentario della sanificazione, quindi siamo a posto.
Che ambaradan che ho
oggi
preparato.
Avremo veramente tanti ascoltatori anche dalle altre città marchigiane interessate alla Lega Pro, in particolare San Benedetto, Fano, Pesaro e Fermo, e quindi insomma un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo con tutti i nostri canali, quindi la televisione canale 606, la pagina Facebook,
dal nostro sito www.radiotua.com, dove
Stefano,
è operativo Twitch. Insomma,
per favore ricorda il numero per gli SMS,
SMS e WhatsApp.
Ricorda anche il podcasting, che è importante per risentire la puntata.
Allora, intanto vi ricordo che potete interagire come di consueto mandando i vostri messaggi al solito numero che compare anche tra altre cose sulla pagina, su tutte le pagine. Comunque è 334 35 20 488, SMS sms whatsapp. Saluto subito Fabio, che è il primo che ci ha mandato i saluti, Fabio da San Severino Marche, lo saluto e gli auguro una splendida giornata anche a lui. E per tutti gli altri, insomma, potete utilizzare tutti i nostri sistemi. Oggi incrociamo le dita, abbiamo fatto una full immersion con il tecnico fino a poco prima dell'inizio della trasmissione, speriamo di aver settato tutto, che non diciamo altro. Basta, fermiamoci qui, perché allora, a portare nero è un attimo qui.
Stefano, pubblicità e poi
andiamo subito in pubblicità.
Presidente Ghirelli,
saluto Luca Perilli e tutti gli amici di RMM canale 606 del digitale terrestre, state con noi.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Mamma mia, torna Ferdinando, arrivano i messaggi qua uno dietro l'altro, tutti che ti aspettavano al varco, caro il mio Ferdinando. Allora, partiamo con Paolo da Ofagna.
Sì.
Guarda che ti scrive: grande Ferdinando, ti vedo bello carico stasera, un saluto da Paolo da Ofagna. Quindi
grazie,
vuol dire
Paolo,
che Paolo ci sta seguendo sul 606.
Grazie Paolo.
Poi c'è un Peppe Gallozzi che è stato chiamato in causa. Ok, sì, ne approfitteremo più tardi. Poi c'è Fabio da San Severino che ci manda un collegamento con Instagram e salutiamo ancora una volta Fabio. Mattia, cosa dice?
Dice, scusate, normalmente in Serie D salgono tutte le prime più alcune seconde che vincono i playoff. L'Ancona, essendo seconda, non può ambire a salire fra le migliori seconde. Spero di essermi spiegato. Sì, solo il problema è che i campionati sono fermi e che, come dicevamo, per la Serie D ancora non si è arrivati a una pronuncia ufficiale della fine della stagione, si aspetta una decisione. Abbiamo avuto il presidente di Lega D la settimana scorsa ai nostri microfoni, c'è ancora incertezza su quello che accade, è tutto aperto, ma sembra veramente difficile a questo punto che si possa riaprire il campionato, si possa tornare in campo per giocarla, e quindi anche i playoff sono ovviamente seguiranno la sorte delle partite che le sette giornate che per quanto riguarda il girone dell'Eccellenza Marche devono ancora disputarsi. Quindi niente, è tutto da capire come funzionerà, perché di normale in questa stagione, ovviamente, dal momento in cui sono stati chiusi i campi di calcio, non c'è niente. Quindi Mattia, bisogna aspettare, non sappiamo, sappiamo soltanto che per bocca del presidente Stefano Marconi, ma anche del copresidente, insomma di tutti coloro che abbiamo sentito ripetutamente, l'Anconitana non lascerà nulla di intentato per salire in Serie D, quindi cercherà di percorrere tutte le strade che portino ad un ripescaggio, a una classifica di merito. Insomma, sono tutte ipotesi che sono sul tavolo e che in questo momento non possono essere escluse. E poi ancora un altro messaggio: ciao, se ci fosse la possibilità proverete a chiedere il ripescaggio. Sì, abbiamo risposto più volte, insomma, quindi chiaramente la situazione dell'Anconitana è quella che si è cristallizzata a 7 giornate dal termine, lo ripetiamo forse anche in maniera ridondante, ma dai messaggi che arrivano evidentemente c'è anche chi lo chiede. È tutto fermo, nel senso che con le 7 giornate ancora teoricamente da disputare, l'Anconitana era a 2 punti dal primo posto, e quindi le 7 giornate difficilmente saranno disputate, per cui bisogna attendere le decisioni che verranno assunte dalla Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda i campionati di competenza. E lo ripeto, abbiamo avuto il presidente Sibilia, presidente di Lega Nazionale Dilettanti, la settimana scorsa, e mi pare che anche sull'Anconitana si sia espresso. Nel frattempo, fra qualche istante, fra qualche minuto, avremo al telefono il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con il quale faremo il punto su tutta la situazione che si sta determinando nella Lega Pro, con i 3 gironi di Lega Pro che dovrebbero essere definitivamente interrotti. Ieri c'è stata l'assemblea di Lega delle 60 società di Lega Pro, che hanno deliberato all'unanimità lo stop del campionato con le classifiche così come erano ferme al 21 febbraio, perché ricordiamo la Lega Pro è stata la prima a fermarsi, con l'interruzione del campionato, il blocco delle retrocessioni, la promozione diretta delle 3 capoliste dei 3 gironi, il blocco dei ripescaggi dalla Serie D e la quarta promozione prevista dalla normativa per completare il quadro delle promosse, che dovrebbe essere assegnata per merito sportivo. Merito sportivo significa tenere conto della media punti totalizzata dalle squadre fino al momento dell'interruzione, e sarebbe in questo caso il Carpi la squadra che sarebbe la prescelta per salire, tornare in Serie B, in questo caso tornare, ma già le altre squadre si sono mosse, quindi Ternana, Reggiana, Padova, il Bari di De Laurentiis hanno manifestato l'intenzione di non adeguarsi a questa eventuale ipotesi di metodo per scegliere la promossa. Chiaramente c'è il discorso del blocco delle retrocessioni, che invece è stato votato all'unanimità. Tutte le altre proposte, perché ricordiamo che queste sono proposte, in quanto l'assemblea di Lega le avanzerà al Consiglio federale, che dovrà poi prendere la decisione in via definitiva, la Lega Pro ha votato all'unanimità le altre proposte. Invece sulla promozione del Carpi, di fatto, cioè sul criterio del merito sportivo, c'è stata una maggioranza, ma non una maggioranza direi, insomma, non un'unanimità, quindi c'è da discutere. Ma con il presidente Francesco Ghirelli faremo chiarezza su questo e su altro, perché le decisioni della Lega Pro a scalare poi ricadono anche sulla Serie D, ricadono anche sull'Anconitana in qualche maniera.
Bene, siamo pronti con il collegamento, abbiamo tempo registrato qualche istante, per voi sempre 334 35 20 488, vi ricordo FM 98 500 92 2 e sul canale 606 del digitale terrestre sulle frequenze di RMM, e diamo il benvenuto al nostro primo ospite.
Buonasera Presidente Ghirelli.
Buonasera, scuso per il ritardo, ero purtroppo impegnato in una riunione in TGC.
Immaginiamo, la ringrazio molto per la sua disponibilità, che poi arriva questo collegamento proprio nel momento opportuno, perché ieri avete avuto questa assemblea di Lega, di cui magari lei ci dirà. Io devo dire che siete stati i primi a muovervi come Lega Pro, sia nel bloccare i campionati nell'imminenza del contagio e poi anche nell'avanzare delle proposte concrete.
Allora, 21 febbraio abbiamo fermato la prima partita, che era Piacenza-San Benedettese, e poi nella notte tra il 21 e il 22, telefonando a tutti i presidenti, ho detto non partite, perché le partite in Veneto e in Lombardia non si svolgeranno. Devo dire che è stata una decisione allora sofferta. Mi ricordo anche, ma l'ho cancellato, chi, le telefonate che mi furono fatte, perché quando uno prende una decisione ci mette la faccia in genere. Poi abbiamo anche, per esempio, mi dicevano che era avventato, che bisognava invece aspettare. Io speravo di essere avventato e di sbagliare, glielo dico perché me lo auguravo nel cuore, perché era meglio che fosse stato Ghirelli avventato che il dolore del paese. Quella notte, quel giorno è stato un giorno di sofferenza, ma avevo chiaro, perché bisogna un po' studiare, io non sono medico, ma avevo attentamente studiato che cosa era successo, mi ero informato per l'Ebola e la SARS, e in qualche modo non avevo capito la dimensione, perché sennò sarei veramente un superficiale, un supponente. Ho capito che però se fosse entrato un virus di quella portata, per noi sarebbero stati dolori. E in più, per tre volte mi sono andato a risentire la lezione di Bill Gates del marzo 2015 inascoltata, nel quale Bill Gates fa una cosa straordinaria da visionario come lui, e racconta come dalle guerre locali la diplomazia era riuscita, pur dolorose e drammatiche, a non farle riesplodere in una guerra mondiale, e che il vero problema per l'umanità sarebbe stato il virus, perché lì si sarebbe parlato di una guerra mondiale, con le conseguenze di una guerra mondiale e con l'incapacità della struttura sanitaria di rispondere a una epidemia di quella natura. Questa è la riflessione che feci allora. Noi oggi, ieri, siamo stati molto coerenti con quella decisione, anche questa di oggi sofferta, quella di ieri sofferta. Perché? Perché da un lato noi facciamo parte del sistema calcio, quindi una grande solidarietà anche alla Serie A, che prova a ripartire, anche per i riflessi che ha sulla stessa nostra calcio, penso per esempio ai riflessi della Melandri e quindi dei diritti televisivi. E però la specificità della Lega, della Serie C, di queste 60 società, il confronto con i 60 medici che ho fatto nei giorni scorsi, dei medici sociali, tutti quanti mi hanno detto: ma guarda che non ce la facciamo, non ci sono le strutture mediche, non ci sono le strutture dei centri sportivi, c'è un'Italia, più Italie, che determina una difficoltà dal punto di vista dei laboratori, dal punto di vista delle analisi, dal punto di vista del reperimento dei tamponi. E poi il fatto che tante squadre nostre stanno nei crateri di questo maledetto virus, dal Piemonte alla Lombardia, tantissime squadre, al Veneto, all'Emilia Romagna, e lì siamo ancora non nella fase 2, siamo forse nella fase 1 superata leggermente, quindi con un problema chiarissimo. Tutto questo mi ha portato e ci ha portato a una discussione molto seria, consapevoli che è una proposta, sappiamo benissimo quali sono i nostri poteri nel far proposte e quali sono i poteri del Consiglio federale e delle componenti del Consiglio federale, anche l'interconnessione tra il nostro campionato e gli altri, quello della B, quella della D in modo particolare, della Serie D, in cui c'è un legame, diciamo quasi siamo nella stessa paglia più o meno, della, in particolare con la Serie D, e quindi abbiamo scelto una linea che è una linea che sia e possa consentire una specificità della C, perché non ce la facciamo, e nello stesso tempo ci sottoponiamo al giudizio del Consiglio federale, quindi, sapendo che ci sottoponiamo al Consiglio federale così come noi abbiamo avuto attenzione e grande rispetto per le leghe, per la Federcalcio, la stessa cosa pretendiamo che ci sia nelle ragioni che porteremo.
Presidente, nelle Marche ci sono quattro sue associate, perché c'è la Vispesaro, il Fano, la Fermana e la Samb. Ecco, società che comunque insomma hanno sono società che hanno una storia e che lei pensa comunque di ritrovare nella prossima stagione, visto che comunque non dovrebbero essere interessate, se dovessero essere accettate dal Consiglio federale, o meglio ratificate dal Consiglio federale le vostre proposte, Vispesaro, Fano, Fermana e Samb rimarrebbero in Serie C per l'anno prossimo.
Ecco, lì abbiamo ragionato in questo modo, che sia chiaro, diciamo è uno dei punti delicati, ma abbiamo ragionato in che senso. Se si va a vedere la classifica delle squadre in fondo alla classifica, si scopre che sono vicinissime, in particolare nel girone B, sono vicinissime, ma proprio sovrapposte alcune. E quindi qual è stato l'ancoraggio della scelta complessiva? Due criteri. Se si finisce il campionato non c'è problema, c'è una classifica, qualunque essa sia, quella è la classifica. Se non si finisce il campionato bisogna ancorarsi da un lato alle norme federali, che è la base, l'architrave, le fondamenta che ci danno la sicurezza delle scelte, e l'altro il buon senso. In che senso? Scusi la ripetizione. Nel fatto che non troveremmo mai una soluzione unitaria, perché ci sono interessi diversi, bisogna trovare la soluzione che crea meno contenziosi possibili. Perché bisogna creare meno contenziosi possibili? Perché se ci fossero tanti contenziosi si avrebbe un problema per quanto riguarda il campionato, e nello stesso tempo ancor più grave sarebbe il rapporto con la nostra gente, che anche se un presidente avesse ragione nei suoi diritti, ma mentre il paese è addolorato per quello che avviene, sconvolto per quello che avviene, perché è sconvolto per i suoi che non ci sono più, spesso molti al nord, oppure è incerto per il lavoro, ci sarà o non ci sarà, per l'azienda ce la facciamo o meno, magari per un diritto anche giusto, per un punto, se vedono che attraversiamo il portone di un tribunale ordinario sportivo, giustamente ci danno un calcio nel sedere, e non perché questo sport è diventato il calcio, anzi il gioco del pallone è diventato la disciplina sportiva più popolare, perché il suo cuore batteva insieme alla sua gente, e se si stacca questo si stacca uno dei pezzi fondamentali per cui il calcio è il gioco del pallone, è la disciplina sportiva più amata di tutto il mondo.
Sì, certo, e naturalmente questo ricade anche sulla Serie D. Le parlo di Serie D sia perché, come lei diceva, siete nella stessa paglia. Una metafora che mi piace e che sposo veramente convinto, anche perché insomma la Serie D è vicina all'Ancona diventata Anconitana. Lei conosce sicuramente tutta la storia recente dell'Ancona barra Anconitana, che essendo seconda al momento dell'interruzione nel campionato di eccellenza, ambisce comunque a trovare un posto in Serie D nella prossima stagione. Le proposte dell'assemblea della Lega Pro parlano di blocco dei ripescaggi dalla Serie D, quindi ci sarebbe posto solo per le 9 vincitrici dei gironi di Serie D, mi pare, vero?
Sì, per un combinato disposto, cioè se regge la questione delle no alle retrocessioni, se regge appunto questo impianto che dovrà essere verificato in Consiglio federale, lo dico con molta, proprio perché sono convinto che abbiamo fatto una scelta giusta e la difenderò, sono altrettanto convinto che dobbiamo essere disponibili alla discussione degli argomenti degli altri. Il combinato disposto, blocco delle retrocessioni e logicamente arrivo delle 9 dalla Serie D ci porta a un numero superiore alle 60. Da qui nasce la questione del blocco dei ripescaggi, perché questo è il problema che abbiamo. È evidente che se invece saltasse un'ipotesi di questo genere, si tornasse a discutere prima dei ripescaggi, le ricordo, c'è tutta la questione delle riammissioni,
certo,
che è stata inserita l'anno scorso, che è una dei fiori all'occhiello di questa Lega, perché per la prima volta nella storia del calcio italiano con le riammissioni si privilegiano le società virtuose rispetto ai banditi che spesso frodavano le società virtuose, le mettevano fuori. Quindi questo è lì c'è un combinato disposto, non possiamo andare oltre un certo numero. Questo è il combinato disposto, quindi nasce da quella scelta a monte, la scelta di dire guardate, bisognerebbe bloccare i ripescaggi.
Ecco, lei col presidente Sibilia, il presidente della LND che abbiamo avuto la settimana scorsa qui ai nostri microfoni, ha una linea diretta, vi sentite spesso. Secondo lei come si incastrerà la Lega Dilettanti con le proposte che fate voi? Cioè come lei che prevede, quali possono essere gli sviluppi per
sarà una bella e vivace discussione, giusta, inevitabile. In cui noi, qualche volta il mio amico Cosimo mi ricorda che lui è il 34%, io lo so bene che è il 34%, cioè non c'è bisogno di ricordarmelo, lo so perfettamente che noi siamo il 17% e lui è il 34%, anche perché abbiamo fatto un percorso insieme nelle elezioni di Gravina e quindi le percentuali me le ricordo in maniera indelebile da questo punto di vista. Io credo che bisogna metterla sul piano di una discussione per vedere quali sono gli interessi generali. Noi abbiamo cercato di ragionare vedendo anche un po' un quadro generale. Se ci convincono che il quadro generale non è quello che pensavamo, ne discuteremo. Al momento attuale pensiamo questo dal punto di vista di questa questione. Quindi possiamo discuterne con vivacità, come giusto, ognuno portando le sue tesi, ma provando a ragionare nel bene del calcio italiano.
Certo, Presidente, naturalmente, scusi se la interrompo su tutto, incombe il quadro economico del paese, del sistema paese, che ovviamente è provato da questa dolorosa vicenda del Covid, e si parla tanto di riforma e del format dei campionati. Credo che non sia comunque per questa stagione un'eventuale riforma. Si parla della B a 40 squadre, della C con diverse formule. Lei che come vede questo scenario?
Allora, io non parto dai numeri, perché 5 anni fa ricordo a me stesso che ne sono stato uno dei protagonisti da soli siamo passati da 90 a 60. Eravamo 90, siamo passati a 60. Non ci ha seguito nessuno nella riforma. Non abbiamo fatto molto. Non abbiamo ottenuto quello che pensavamo, che riducendo il numero avremmo risolto il problema. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, ragionare il sistema del calcio italiano, finalmente, se ci riusciamo, di ragionare qual è la mission di ogni campionato, quali sono le risorse economiche, quali sono le regole. Dopodiché dire, sulla base di questo, qual è il sistema che regge anche dal punto di vista numerico. Per nostro compito, noi stiamo lavorando su che cosa? Primo, per rimettere la barca in linea di galleggiamento rispetto a Covid-19, questo maledetto virus, nel senso che pensiamo che ci sia bisogno della cassa integrazione. Quando due mesi fa siamo partiti con, se a qualcuno due mesi fa avessi chiesto ma pensate che andiamo sulla linea giusta, ma avrebbe detto ma dove vai, è vero che sei nato a Gubbio, quindi sei un po' matto, no? Un po' estroverso, eccetera, ma nessuno ci avrebbe giocato un centesimo. Invece siamo vicini a questo, alla CIG, perché quell'ammortizzatore sociale ci serve per riparare i danni di questi mesi. Poi abbiamo bisogno di liquidità, quell'1% derivante dalle scommesse, in modo tale da usarla come benzina nel campo. E poi dobbiamo far noi stiamo lavorando.
Ecco, Presidente, mi interessava quel suo sistema di garanzia che aiuterebbe molto le società per quanto riguarda le fideiussioni.
No, quella è un'altra cosa ancora, quella delle fideiussioni. Noi pensiamo di togliere le fideiussioni, non abbassare le gare. Allora, noi siamo la Lega delle regole, abbiamo fatto un campionato in cui le regole hanno retto, basta vedere che le penalizzazioni da 100 dell'anno scorso siamo passati solo a quelle che aveva una società per poche cose, quindi il nostro compito è non abbassare le regole. Noi pensiamo che in questo momento le regole che abbiamo messo per sostitutive siano ancora più selettive, perché c'è una sostituzione delle garanzie della fideiussione con una garanzia fatta da Lega e con una capacità di selezione per cui si salvaguardano le società virtuose e si penalizzano le società inadempienti, perché a quel punto noi Lega andiamo a togliere dai contributi e paghiamo i tesserati che non erano stati pagati e dopo due bimestri vanno fuori dal campionato, quindi rimane una linea molto forte. Contemporaneamente liberiamo 23 milioni di euro che sono bloccati dalle fideiussioni in modo tale che anche quelle siano benzina per le società.
Per le società, appunto, sì. Ecco, lei pensa che comunque si possa verificare il caso di vuoti negli organici perché possono esserci società che hanno difficoltà, questo potrebbe determinare altri scenari? Perché oggi no, parliamo di uno scenario che è fatto sul numero delle società ci sono attualmente. Io non parlo solo di Lega Pro, ma vista la sua profonda conoscenza del mondo del calcio parlo anche della Serie D. Come
per
vede?
I dilettanti la situazione è veramente serissima, drammatica. Si parla di centinaia e centinaia di società che potrebbero trovarsi in difficoltà. E per noi, vede, se me l'avesse fatta l'anno scorso questa domanda, io su per giù le avrei detto il numero delle società, non i nomi per privacy, ma le avrei detto all'incirca le società che rischiavano. Io oggi non sono in grado di dirglielo, io oggi le posso dire qual è il problema, che è serissimo. Non glielo posso dire perché in realtà si combinano due crisi quest'anno. Si combina la crisi della società madre, del proprietario del club calcistico e si riflette pesantemente sul club calcistico, e nel momento in cui il presidente del club, nonché proprietario delle due aziende, dovesse essere costretto a scegliere dove mette risorse, giustamente le mette nella società madre, perché è quella che assicura la sua famiglia, i suoi cari, i dipendenti, gli operai, il lavoro. E il calcio, che è mecenatismo, hobby, passione, metta quello che vuole, rischia all'impatto di trovarsi fragilissimo. E io non so risponderle, le so solo dire che se non arrivano quelle misure di cui abbiamo parlato, le misure che facciamo noi con il piano strategico, c'è il rischio che la riforma di cui parliamo avvenga per estinzione.
Per estinzione.
Sarebbe veramente un disastro.
Sì, e in questo caso naturalmente, come diceva lei, è proprio la Serie D e i dilettanti a preoccupare maggiormente. Perché,
certo.
Perché poi sono...
Perché sono i più esposti, perché logicamente loro a maggiore... Noi siamo esposti maledettamente, ma noi in fin dei conti si potrebbe dire siamo 60, che è già un numero rilevante. Ma i dilettanti sono migliaia di società e si perderebbe una delle parti più belle del tessuto e dell'impianto sociale di questo paese, della storia di questo paese, del gioco del pallone, della bellezza di trovarsi intorno a un campo sportivo la domenica a tifare, ma c'è poi tutta un'attività giovanile, c'è tutta un'attività sociale che perderebbe, si frantumerebbe un tessuto. Quindi io guardo con enorme preoccupazione al mondo dei dilettanti, perché sono il cuore, la base solida di questo calcio. Se si frantumano loro, sopra è difficile resistere.
Sì, perché poi non dimentichiamo che la fortuna del calcio in Italia è data proprio da questa presenza capillare sul territorio, dal campanilismo, dalla storia delle società di cui parlavamo,
dalla storia dei comuni d'Italia.
Esatto, perché l'Anconitana, insomma, che ha la sua storia, la Vispesa, Rolfano, la Fermana, Samba, che sono quelle che viviamo nel territorio marchigiano, ma è tutta l'Italia che è fatta di società ormai centenarie o giù di lì. Ecco, lei sul lato Marche vede preoccupazioni? Ecco, gliela metto un po' più ampia la domanda, per quanto riguarda la tenuta delle società.
Al momento attuale non ho riflessi, cioè vivono la stessa crisi che vivono tutte, quindi se dovessi dare una immagine rosea sarei un incosciente, quindi vivono la crisi che vivono tutte. Se riusciamo ad avere quei provvedimenti sul quale stiamo lavorando, forse ce la facciamo a reggere, ecco.
Certo, quindi per le quattro marchigiane della C avere il ritorno dell'1% della, insomma, i fondi dell'1%
sì,
delle scommesse.
Diciamo tutte le operazioni che noi pensiamo di fare con il piano strategico, con i progetti europei, stiamo lavorando con il CIPE, quindi stiamo lavorando con una serie di progetti, provando a vedere di prendere risorse anche in giacimenti dove il calcio non era mai andato. Dobbiamo industriarsi, come si dice, ecco.
Certo.
D'altra parte l'esperienza anche delle Marche, questa è l'esperienza del tessuto della piccola e media impresa, che ha la capacità e l'agilità negli anni ha avuto di costruire un modello, nella sua capacità di vedere dove i mercati andassero, quindi di industriarsi da questo punto di vista. Noi dobbiamo fare la stessa cosa.
Sì, ecco, abbiamo ovviamente tanti messaggi dai nostri ascoltatori, io provo a riassumere perché sarebbero troppi da proporle uno per uno. Qualcuno dice che bisogna ascoltare i presidenti delle società, ma voi l'avete fatto perché le proposte che sono scaturite dall'assemblea di Liga...
Abbiamo fatto due assemblee nel giro di un mese.
E quindi insomma
vorrei dire che mi auguro che anche le altre leghe facciano così,
altrettanto,
in senso così scherzoso e un po' ironico.
Qualcuno chiede dei 23 milioni di euro che con il sistema di garanzia che insomma avete ideato come Lega Pro, che vorreste attuare come Lega Pro, che poi mi risulta avere l'interesse anche del presidente Balata e del presidente Sibilia, credo che entrambi si siano interessati alla sua idea. I nostri ascoltatori chiedono di questi 23 milioni quanti rimarrebbero effettivamente nella disponibilità delle società?
Passa la nostra idea a tutti.
Chiaro, perché non in pratica sono risorse
che non devono,
che sono bloccate.
Noi facciamo un intervento noi di garanzia al posto delle fideiussioni, impegnando le risorse relative alla Melandri, ma senza intaccare né di un centesimo né nessun spostamento di date dai contributi che debbono avere la società. Quindi 23 milioni tornerebbero, non li devono mettere in un fondo inutilizzato come quello della fideiussione, quindi rimarrebbero nelle società, cioè se vogliamo fare una cifra, 350 mila euro per ogni società.
Per ogni società, certo. E per quanto riguarda i dilettanti, ovviamente sposando questa proposta...
questo non lo so se spostano questa proposta dal punto di vista della fideiussione, questo lo dovete chiedere a Sibilia.
Però Sibilia le ha chiesto informazioni.
Beh, diciamo, ne abbiamo discusso, però non lo so onestamente se per i dilettanti, in particolare per la Serie D, verrà tolta la fideiussione. Ecco, io vorrei da questo punto di vista che si rispettasse anche il fatto che ognuno possa, abbastanza dando le garanzie che regge il sistema, ognuno possa autonomamente definire i suoi strumenti senza che questi pongano un problema di coerenza con quelli che magari uno non vuol togliere. Quindi questo però lo dovete chiedere a Sibilia.
Certo, al quale abbiamo anche fatto le domande sull'eventuale ripescaggio dell'Anconitana, perché poi naturalmente, Presidente, lo chiedo anche a lei, tutto il discorso de riammissioni e ripescaggi dovrà tenere conto, soprattutto a livelli anche più bassi della Lega Pro, degli effetti della crisi di cui parlavamo.
Beh, certo, evidente.
Benissimo, Presidente, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, è stato un piacere averla e speriamo di poterla di nuovo avere presto ai nostri microfoni. Buon lavoro, perché è un momento veramente impegnativo.
E anche a voi per l'Ancona, che l'ho seguita da sempre, non solo perché abitando da ragazzino sino a una certa età a Gubbio e poi a Perugia c'è comunque una vicinanza dal punto di vista del rapporto con le Marche, con Ancona. Ma poi ho seguito tutte le vicende, anche quelle bellissime dell'imprenditore, poi un po' travagliate della fase successiva, fino a quando non è andata bene.
Sì, ed è una delle società, tra l'altro, che non ha fruito di ripescaggi, insomma, perché poi abbiamo visto invece, o comunque di ammortizzatori in qualche maniera. Ecco, invece...
Quindi è una grande città, uno stadio importante. Allenato anche un mio ex calciatore Cornacchini, quindi
sì, perché ricordiamo che lei ha fatto l'amministratore delegato del
Bari e del
direttore generale del Perugia, esatto. Quindi,
e
insomma,
Cornacchini era il centravanti di quella cavalcata dalla C alla...
E poi insomma il centro Italia è comunque terra sua, Presidente, no?
Certo.
Benissimo, la ringrazio molto.
Grazie, arrivederci.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, insomma, lunga intervista con il presidente Ghiretti, insomma,
Ghirelli,
chiedo scusa, avete sentito un po' il suo parere, un po' di fianco, un po' di sguincio, interessa direttamente anche il futuro biancorosso. GG67, come la penso io, ce la prendiamo comunque in quel posto, insomma.
Bah, questo è un po' il pensiero dominante, però bisogna pure considerare quello che sta succedendo. Cioè, io credo che quest'anno veramente sia un caos grosso. Ma
potrebbe essere o no, secondo te, la rinascita del calcio?
Sì, potrebbe essere la rinascita, perché chiaramente, ma l'abbiamo sentito da Ghirelli, l'abbiamo sentito da Sibilia la settimana scorsa, stanno cercando di fissare dei parametri che possano essere abbastanza garantisti poi per quanto riguarda il rispetto delle regole, perché io lo dicevo a Ghirelli, in effetti Lancone e Lanconitana per vari motivi non hanno fruito di paracaduti, sono ripartiti dalla categoria dove sono stati messi. Altre società sappiamo che invece hanno avuto delle agevolazioni, però insomma in questo momento è chiaro che nessuno ti può dire, e rispondo a alcuni messaggi che sono arrivati, Lanconitana sarà ripescata. C'è un campionato di eccellenza che ancora non è chiaro come finisca. Sappiamo tutti che molto difficilmente riprenderà e che quindi probabilmente anche la Lega Dilettanti dichiarerà chiusi i propri campionati, però poi si apre tutta un'altra partita, no? Lo diceva Ghirelli, ma lo diceva Sibilia la settimana scorsa, sono tante le società che potrebbero non iscriversi, e lì si aprono degli scenari diversi. Abbiamo per contro quello che ci ha detto sempre qui il presidente Stefano Marconi, che la società farà di tutto per cercare la strada per riportare Lanconitana in Serie D. Obiettivamente qualcuno mi ha fermato per strada e mi chiedeva: possiamo andare in Serie C? Ecco, no, credo che questo sia uno scenario, insomma, dall'eccellenza alla Serie C.
No.
Sinceramente mi sembra creare false illusioni. Invece credo che quello della Serie D possa essere un'ipotesi percorribile. Sentiremo a riguardo anche l'ospite che viene dopo, che è veramente un esperto in materia di riammissioni e ripescaggi, l'avvocato Chiacchio, che è direttamente interessato a quello che ha detto Ghirelli, ma anche a quello che succede ad Ancona, perché Chiacchio è il legale di fiducia di Ermanno Pieroni, tant'è vero che lavora pure per l'Arezzo.
Allora, dovevamo chiedere al presidente cosa ne pensava di un ritorno
di Pieroni. Beh, di Pieroni. Io non l'ho fatto, mi è venuto in mente, ma non l'ho fatto perché comunque lui ha un ruolo istituzionale, sicuramente ci avrebbe risposto.
C'è questo amico che ci scrive, era rivolto al presidente, sì. Ghirelli, dai, ci ripescane o no?
La domanda non è diretta, l'avevo letta, non l'ho posta a Ghirelli, no, l'ho posta io in altro modo, perché non è Ghirelli quello che deve ripescare Lanconitana.
Piero che dice, a proposito dell'effiliazione, dice, secondo lui dice...
Non sempre chi la chiede deve depositare un controllore in banca, ma spesso la garanzia è una garanzia di firma, quindi i soldi non ce ne sono realmente. Non facile spiegare per scritto. Sì, Piero, ma quello che tu dici riguarda persone che hanno una solidità, o comunque aziende che hanno una solidità molto rilevante. Adesso non facciamo diritto bancario qui, ma di fatto, oggi come oggi, le banche per rilasciare una fiduzione chiedono un...
All'Ancona avevano chiesto
garanzia.
Erano soldi, attenzione.
Voglio solo ricordare che il fallimento dell'Anconitana di Petocchi, con Villa che venne in città e girò tutte le banche...
Non siamo falliti.
Tecnicamente non siamo falliti, però insomma la non iscrizione dell'Ancona di Petocchi fu determinata dal mancato rilascio della fideiussione. Ricordo che la società aveva da 600.000 euro. La società aveva, io ho il documento, un credito in lega determinato dalla cessione di Mastro Nunzio al Siena di 2 milioni di euro circa. Io ho il documento, ecco, lo posso mostrare a chiunque. Eppure, a fronte di un credito di 2 milioni in lega, in mancanza del rilascio di una fideiussione da parte di un istituto bancario, l'Ancona non fu iscritta al campionato di Serie
E lo svincolo dalla precedente, perché in realtà la fideiussione c'era, era da 600.000 euro della stagione precedente, ecco, quindi non è stata svincolata quella, perché dalla Lega non era arrivato l'ok per lo svincolo, non c'era la possibilità di fare ex novo, sì, una nuova fideiussione. E...
Ma questa è la risposta a Piero, che
sì, no, per
che
Piero tecnicamente
dice no, ma no, tu non devi prestare
no, perché
andiamoci in banca a chiedere
la parola
fideiussione
è lunga. Allora ricordiamo, precedentemente c'era anche anche quella assicurativa, ma sì, siccome lì c'erano stati vari scandali a proposito di broker che non esistevano,
no,
che avevano fatto,
perché poi questo problema si è ripresentato con, anche l'anno scorso, con le fiduzioni straniere che venivano dalla Bulgaria, dalla Romania, insomma, quindi le fiduzioni si potrebbe scrivere.
Quelle, hai ragione tu, questa però, quelle bancarie è un altro par di maniche, cioè sono proprio depositi fisici,
hanno voluto.
Giustamente, io posso dire, perché teoricamente servirebbero per pagare gli stipendi, le varie cose che dovrebbero essere in sospeso a garanzia. Però...
Allora, dice Giampaolo, ciao a tutti, mi sa tanto, riusciremo a non farci ripescare neanche in una situazione economica come questa, sarebbe un disastro, te lo sai. Beh, sarebbe un disastro, ripeto, non è facile, adesso sentiremo Chiacchio, che perché di chiacchiere da bar ne possiamo fare tante, ma c'è una situazione in evoluzione che è quella economica, che riguarda l'iscrizione alla società. Sibilia parlava di 3.000 società in difficoltà, ricordiamo che sono 65.000 le società dilettantistiche in Italia fino alla terza categoria. Quindi bisogna inquadrare il problema, cioè non è semplice, non creiamo false illusioni. Sentiremo poi in proposito Chiacchio. Stefano, vogliamo andare in pubblicità?
Siamo pronti per andare in pubblicità, quindi state con noi, e voi sempre disponibile il 334 35 20 488, il nostro numero di SMS e WhatsApp.
Punto Biancorosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Biancorosso. Eccoci che rientriamo in diretta, sempre in FM 98500 92.2 di Radio Tua, ma anche sul canale 606 del digitale terrestre di RMM Radio Marche nel mondo a vostra disposizione. Quindi se volete seguirci sul divano di casa potete farlo, potete anche interagire con noi. come sempre, ai nostri numeretti magici. Lo sai che non ho controllato l'email? Fammi dire, tante volte ci fosse qualche email parcheggiata, non vista.
Beh, guarda, di messaggi devo dire che ne sono arrivati tantissimi. Come immaginavamo, l'intervento di Ghirelli ha stimolato i nostri ascoltatori, e anche da, insomma, da zone dove di solito magari riceviamo meno messaggi. E chiaramente non era possibile leggerli tutti, però credo che sia chiaro come in questo momento le leghe tra di loro, la Lega Dilettanti, l'ha detto anche il presidente Ghirelli, la Lega di Serie C, la Lega di Serie B e la Lega di Serie A abbiano interessi contrapposti molte volte, per cui il Consiglio federale, che sarà convocato nei prossimi giorni, che esaminerà sì la proposta dell'Assemblea, che lo ricordo, l'assemblea della Lega Pro di ieri ha radunato tutti i presidenti, quindi sono stati tutti i presidenti delle società di Lega Pro a votare questa proposta che Ghirelli porterà al Consiglio federale prossimo, ma il Consiglio federale dovrà contemperare le esigenze di tutti, quindi immagino per esempio che sul ripescaggio delle squadre che potrebbero salire oltre le 9 vincitrici dalla Serie D, Sibilia non sarà d'accordo, come forse sarà d'accordo sul blocco delle retrocessioni. Non so, ecco, bisognerà vedere come il Consiglio federale alla fine troverà una quadra o comunque imporrà le proprie decisioni, perché così alla fine accade, che qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di mettere un punto a tutto questo, a tutto quanto, tutto quello che sta succedendo. Quindi capite che la vicenda dell'Anconitana confluisce in questo puzzle molto ampio, con interessi variegati, perché ovviamente va a rimorchio di quello che accade e che accadrà in Serie D. Dire oggi quello che accade veramente significa illudere, oppure avere la famosa palla di vetro per guardare dentro e fare i veggenti. Però noi abbiamo cercato di offrirvi, sia con Sibilia la settimana scorsa che con Ghirelli oggi, il punto di vista e, diciamo, quindi il contributo dei presidenti delle leghe che prendono decisioni che poi ricadono anche sul futuro dell'Anconitana, ma anche delle quattro squadre marchigiane di Lega Pro. E chiaramente vedremo con il Consiglio federale quello che accadrà. Non è di secondaria importanza nemmeno quello che accade in Serie A. Questo è un puzzle, lo diceva Ghirelli. Ogni decisione in qualche maniera ricadute anche sugli altri, quindi se la Serie A potrà ripartire, quindi il campionato in qualche modo, il campionato di Serie A sarà concluso, sarà un discorso, lo diceva Ghirelli, è una questione di soldi, una questione di legge Melandri, quindi di redistribuzione di risorse, che se la Serie A non dovesse ripartire potrebbero venir meno e quindi costituire un'altra mazzata sulla situazione già precaria, sulla situazione economica già precaria del calcio oggi in Italia. Insomma, quindi chiaramente è quello che sta accadendo nel sistema paese, insomma, bisogna trovare la strada per ripartire. Intanto abbiamo, credo, il nostro secondo ospite, che è l'avvocato Edoardo Chiacchio, che io saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Buonasera avvocato, bentornato
a
Radio
Tua.
Buonasera a
tutti voi.
Bene, avvocato Chiacchio, che è proprio nell'agone delle vicende di cui ci stiamo occupando, in quanto, lo ricordo, è tra gli altri il legale, mi corregga avvocato se sbaglio, della Reggiana e del Padova,
sì.
Società alle quali le proposte dell'assemblea di Lega di ieri non è che siano tanto simpatiche, perché con il criterio del merito sportivo sarebbe promosso il Carpi, proprio una questione proprio di millesimi rispetto alla Reggiana, e credo che l'avvocato si sia già mosso ieri con il comunicato che la Reggiana ha pubblicato, giusto?
Sì, giusto.
Ecco, quindi la Reggiana cosa chiederebbe?
Varigiana intanto chiede il rispetto della lealtà sportiva, nel senso che già in tempi non sospetti e prima della decisione di ieri assembleare che verrà proposta al Consiglio federale, aveva fatto presente con apposito comunicato che coltivava la volontà della disputa dei playoff e che il rimedio per porre fine a questa incertezza sarebbe stata la disputa delle gare di playoff. A questo punto però rivendicava anche un diritto derivante dalla media punti, perché la Reggiana si sarebbe trovata davanti al Carpi laddove la 27esima giornata non fosse stata proprio
disputata.
Ricordiamo che la Reggiana ha 55 punti in classifica in 27 gare disputate, il Carpi 53 in 26 gare. Però il distinguo tra Reggiana e Carpi, più che dai millesimi di differenza, è costituito dal fatto che nella 27esima giornata la Reggiana, pur in un'Emilia già aggredita dal Covid, è partita da Reggio Emilia ed è andata a giocare a Gubbio. Il Carpi invece non è partita da Carpi per andare a disputare la difficile trasferta di Salò con una società in piena corsa playoff, perché Salò era considerata
zona rossa.
L'imminenza della gara fu considerata zona rossa.
Zona rossa, certo.
Quindi il distinguo tra queste due squadre
l'ha fatto il virus, non il campo.
Da una società che è partita e dall'altra non è partita.
Certo, certo, certo. Avvocato, io...
E quindi si tratta, ad avviso della Reggiana e anche da chi mi sta riferendo, di una grave ingiustizia sotto il profilo logico, fattuale, oltre che giuridica, perché la 27esima gara non dovrebbe proprio essere considerata.
Avvocato,
però nella realtà sportiva la Reggiana chiede che vengano disputati i playoff.
Ora, avvocato, le dico questo, perché chiaramente, come cercavo di spiegare prima anche ai nostri ascoltatori, questo è un gioco ad incastri, è un puzzle, perché tutte le decisioni che vengono assunte ricadono e hanno riflessi anche nelle serie inferiori. L'assemblea di Lega ieri ha parlato di blocco dei ripescaggi dalla Serie D, e quindi adesso guardiamo il piano di sotto. Prima con la Reggiana parlavamo della promozione in Serie B, blocco delle retrocessioni e, dalla serie C, quindi dalla Lega Pro, e blocco dei ripescaggi, quindi in pratica solo le 9 vincitrici dei campionati di Serie D sarebbero ammesse alla Serie C. Questo determinerebbe, se tutto andasse secondo norma, cioè se non ci fossero società incapaci di iscriversi al campionato, determinerebbe anche un over per quanto riguarda le società di Serie D, quindi comprimerebbe anche l'eventuale ripescaggio dall'eccellenza, cioè dalla serie immediatamente inferiore, che è quella dell'Ancona, non potendo dare altre società alla Lega Pro. Se la Serie D non potesse dare altre società alla Lega Pro, a scalare, dico io.
Ma a mio avviso il porre all'ordine del giorno il blocco dei ripescaggi mi è sembrato proprio non il massimo dell'opportunità per un'assemblea di Serie C, perché è un motivo scatenante poi sicuramente una disputa, in quanto la Lega di D vedrebbe, la Lega dilettante in genere, la Serie D in particolare, si vedrebbe coinvolta, senza essere stata chiamata direttamente in causa, in una scelta operata da un'altra Lega, il che effettivamente non mi sembra il massimo dell'opportunità. Comunque mi pare che il presidente Cosimo Sibilia già abbia espresso il suo totale dissenso da questa decisione che è stata adottata, e che comunque insomma fa pensare che i rapporti non del tutto idilliaci tra tutte le componenti federali, tra tutte le componenti che parteciperanno al Consiglio federale, anche se mi auguro vivamente che il tutto venga ricomposto. Per quanto riguarda i campionati poi di interesse regionale, in questo andiamo alla questione ancoretana, io ritengo che il secondo posto dell'ancoretana, ad appena 2 punti dalla capolista, non può costituire assolutamente un elemento che freni le ambizioni del club dorico, perché l'ancoretana avrà tutti i requisiti per poter chiedere il ripescaggio in Serie D, considerato che vede stroncate, è vero che dovrebbe essere eccezionale, ma in ogni caso si tratta di stroncare delle velità, delle ambizioni, non di una squadra del centro della classifica, ma della squadra che è seconda classificata, che farà 7 giornate
sì,
dalla fine
a 7 giornate, esattamente.
E soprattutto che non potrà mai neppure disputare eventualmente i play-off, data l'emergenza sanitaria e quant'altro dovesse impedire la disputa degli spareggi. Ma la soluzione a mio avviso si troverà. Cosimo Sibilia è un dirigente federale di spessore, di grande capacità, e saprà contemperare le esigenze di tutti nel rispetto naturalmente delle normative. Sotto questo profilo sarei fiducioso, anche perché a differenza dei campionati professionistici, la composizione dei campionati di Serie D negli ultimi tempi si è delineata molto spesso a fisarmonica, con gironi allargati e ristretti, dipendenti per esempio dalle società fallite, dalle società non iscritte al campionato di Basone. Quindi nulla toglie che l'ancoretana potrebbe chiedere il ripescaggio, l'ammissione in Serie D, con posti che potrebbero anche essere ampliati. Al momento comunque tutto è prematuro, ma nessuna speranza deve essere stroncata.
Questo è tanto più vero, quello che lei diceva, in una situazione come quella attuale, dove ovviamente insomma sappiamo qual è la situazione di molte società. E lei quindi, avvocato, adesso faccio un'ipotesi, così è solo un'ipotesi mia, ma insomma, qui si parla anche del possibile ritorno di Ermanno Pieroni, con cui lei ha un rapporto consolidato, essendo anche il punto di riferimento insomma di Ermanno Pieroni.
Interrompo un attimo, sì. Per me Ermanno Pieroni è un patrimonio del calcio in quanto a competenze e capacità.
Sì, benissimo. Dicevo, quindi eventualmente, al di là di Pieroni, quindi lei, per la valutazione che fa così a freddo, lo prenderebbe un incarico dall'Anconitana per tutelare le legittime aspettative di cui parlavamo prima di ripescaggio?
Guardi, io ho una prerogativa e un carattere, nel senso che non ho mai chiesto e non mi sono mai fatto avanti nella mia pur lunga carriera con alcun cliente. Sarei ben lieto di assumere la difesa dell'Ancona, ancoritana, nel caso in cui i dirigenti fossero ultra convinti di affidarmi l'incarico. Onore e piacere, ma sempre con il massimo rispetto che dovrebbero essere dirigenti a chiamarmi, naturalmente. Io mi sarei lieto, sono stato legato all'Ancona negli anni 2000 in Serie B ed in Serie A, ma non aspetterei con piacere se fossi se avessi un incarico. Sicuro.
Certo, ma la mia domanda...
Senza propormi, però.
Certo, no, però la mia domanda ovviamente spetta su tutte le valutazioni che spettano alla società e al Presidente Marconi, per carità, io non è che sto mettendo, come si dice, il carro davanti ai buoi, no? Come si suol dire. Io questa ipotesi l'ho fatta per far capire ai nostri ascoltatori, semplicemente per far capire ai nostri ascoltatori che se un avvocato della sua esperienza, che diciamo nel campo è diciamolo, insomma, un punto di riferimento per tantissime società, negli anni insomma ha avuto tanti successi, gli ultimi li ricordavamo l'ultima volta, due società da lei tutelate nell'ultimo anno sono state riammesse nel campionato di Lega Pro e sono, mi corregga se sbaglio, il Bisceglie e giusto e il Rende, ecco, quindi non è che
parli vittorie in collegio di garanzia dopo l'esclusione della FIGC, parliamo di cause quindi contro la FIGC.
Ecco, cause contro la FIGC, tanto per essere chiari. Quindi dico, la mia domanda è diretta esclusivamente a questo, non a invocare un incarico che, tra l'altro, di cui non credo che lei abbia bisogno dei miei buoni uffici.
Io ho detto onore e piacere.
Sì, sì, certo.
Non ho mai proposto in vita mia.
Certamente, ma, sappiamo come, io personalmente so come lei opera. No, quindi io dicevo che volevo spiegare sia a lei che ai nostri ascoltatori il mio giochetto era soltanto teso a dimostrare a chi ci ascolta che effettivamente l'Anconitana non poggia le sue pretese sull'acqua, ecco, che c'è un fondamento giuridico.
No, e penso che l'ho chiarito con dovizie di particolari.
Assolutamente, di questo la ringrazio molto, avvocato. Adesso torniamo a una questione di carattere generale. Intanto ci sono molti messaggi dei nostri ascoltatori. C'è chi dice qualsiasi decisione prenda Ghirelli, i tribunali sportivi, dice Gianni Red Bull, avranno tanto di quel lavoro che non si finirà più e si finirà la Galende Greche. Anche lei prevede un'estate infuocata?
Guardi, io mi auguro che si disputino in Serie C playoff, nell'auspicio della Reggiana, del Padova e delle altre società coinvolte.
Ternana, Carrarese, che si sono già mosse.
Esatto. E quindi con i playoff e la designazione di una promossa dal campo verranno evitati tutti i ricorsi, in caso contrario saranno inevitabili.
Quindi o il campo o il tribunale, questo è un po' lo scenario, sicuramente. Invece, per quanto lei è molto amico del presidente della LND Cosimo Sibilia, che abbiamo ospitato la settimana scorsa, per cui magari qualche indiscrezione sicuramente ce l'avrà, crediamo che intorno alla metà del mese i dilettanti prenderanno un orientamento circa la prosecuzione o la conclusione della stagione. Lei prevede che anche la Lega Nazionale Dilettanti bloccherà i campionati definitivamente?
Guardi, noi parliamo di playoff, ma sempre con la salvaguardia della salute degli atleti. Quindi le squadre anche di C che potranno partecipare ai campionati devono essere nel pieno rispetto, devono trovarsi il pieno rispetto del protocollo espressamente previsto dal governo e dalla FIGC.
Quello attualmente in discussione, per intenderci.
Quello in discussione nel caso, come tutti ci auguriamo, che riprenda il campionato di Serie A. In Serie D è molto difficile, questo è il problema.
Perché è anche costoso.
E quindi, sì, perché i costi sono anche molto elevati, per cui sicuramente non sarei sorpreso se i campionati fossero definitivamente sospesi.
Benissimo. Avvocato, la ringrazio ancora. È stato molto...
È un grande piacere che ho partecipato alla vostra trasmissione.
Grazie e buon lavoro. E buon lavoro, perché non le mancherà, credo.
Grazie, a presto.
A presto.
Bene, lasciamo anche l'avvocato Edoardo Chiacchio, e lo ringraziamo per essere stato con noi sulle frequenze di Radio Tua. Noi ci hanno dato sempre i paracaduti, difatti siamo andati sempre in caduta libera.
Questo dice Gianni, è una considerazione, non l'ho girata all'avvocato perché è una considerazione di Gianni, che però insomma ha un suo fondamento. Ci sono anche altri messaggi.
Sì, questo è rivolto a te.
Sì, Vicini, Marconi, te mena, ma lo sai che...
Cacchè che si prende l'avvocato Chiacchio lo mandi in rovina. No, no, ma io non ho detto che Marconi, l'ho chiarito dopo, penso essere stato molto chiaro. Io non ho detto che Marconi deve prendere Chiacchio. Io praticamente ho fatto fare all'avvocato Chiacchio una, come dire, una perizia legale. Ecco, secondo Chiacchio ci sono tutte le condizioni perché l'Anconitana eventualmente tuteli le sue ragioni anche in sedi legali per ottenere la Serie D. Questo ci ha detto Chiacchio. E poi chiaramente la società eventualmente deciderà, come è giusto che sia, a chi affidarsi. Quindi era chiaro, insomma, l'intento, non era di dire chiamiamo Chiacchio, era di dire uno come Chiacchio, che è esperto, dice che c'è una possibilità oppure no. Chiacchio è stato chiaro, l'Anconitana secondo lui ha le basi giuridiche per poter chiedere il ripescaggio in Serie D.
Paolo da Fagna, diceva Sibilla, ha già risposto ai Grielli dicendo che la sua proposta è senza senso.
Un saluto Paolo, sì, grazie Paolo. Beh, l'abbiamo detto, ci sono molti interessi contrapposti. Sarà un Consiglio federale molto, molto infuocato, e quello che la data ancora non c'è, perché, lo diceva pure Ghirelli, ci faremo una vivace chiacchierata, perché mettere insieme e comporre gli interessi di quattro leghe diverse, lo ricordiamo, ognuno ha la sua lega, la Serie A, la Serie B, la Lega Pro e la Lega Nazionale Dilettanti, non è facile. E sempre Ghirelli ci diceva, tanto per chiarire poi i rapporti tra di loro, che Sibilla gli ricorda spesso che la Lega Nazionale Dilettanti ha il 34% delle quote, diciamo così, del Consiglio federale, rappresenta il 34% del movimento del calcio italiano.
Dico Piero che non l'avevamo chiamato, giusto per
comunicazione di servizio,
per tranquillizzarlo, probabilmente non so, qualcosa di WhatsApp, che vedo che segnala ogni tanto qualche errorino, ma andiamo bene così, non tocchiamo niente che ancora sta reggendo. Questo era il comunicato, te lo leggo, il comunicato della Reggiana di cui parlavamo,
sì,
in precedenza.
Leggilo, perché
allora questo è il comunicato citato, che è stato appena citato, appunto,
sì,
da,
è stato stilato da Chiacchio, in realtà,
sì, da Ferdinando e dall'avvocato Chiacchio. A seguito dell'assemblea di Lega Pro svolta in data odierna, cioè ieri, la società Reggio Audace si conferma determinata a voler conquistare con lealtà e merito sportivo la Serie B attraverso i play-off e il calcio giocato, seguendo tempistiche e modalità che saranno rese note dagli organi competenti. La società si dichiara comunque pronta a far valere i propri diritti in tutte le sedi giudiziarie, federali e ordinarie nel caso in cui non sia ritenuto possibile il ritorno in campo. Si ricorda inoltre che quanto definito in data odierna, sempre la giornata di ieri, rimane solo una proposta. Ogni decisione definitiva è rimandata alla esclusiva competenza del Consiglio federale.
Ed è quello che ricordavamo, cioè quello di cui ha parlato Ghirelli è la proposta scaturita dall'assemblea di Lega, cioè dall'assemblea dei 60 presidenti delle 60 società di Lega Pro, dei tre gironi della Serie C, che ieri alla fine ha votato le misure che dicevamo. Tutto questo è una proposta perché sarà il Consiglio federale in data da destinarsi che dovrà decidere sia riguardo alla Serie A, ripartenza della Serie A, eventuale ripartenza della Serie B, sicuramente non ripartenza della Serie C, perché a questo punto
Serie A con questi Covid positivi che stanno sbucando fuori.
Sì, ma la Serie A ripartirà, a mio avviso, sì, ripartirà, sì. Troveranno la maniera, perché altrimenti
c'è troppo interesse dietro.
Esatto, salta tutto. E Dilettanti, che come ci diceva lo stesso Ghirelli, difficile che, insomma, la Lega Dilettanti deciderà Sibilia con i suoi presidenti, ma difficile che la Lega Dilettanti possa tornare in campo, anzi io direi che è il caso di che possiamo anche escluderlo, insomma, ecco. Allora, Stefano,
da un avvocato passeremo a breve a un altro avvocato, sì. Quindi state con noi e tenetevi pronti,
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere Dio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Noi dei supermercati Sì con te, in questo difficile momento non ci siamo mai fermati e continueremo a starvi vicino. Nei Superstore fino al 20 maggio vi aspettano le nuove offerte di risparmio come birra Peroni, bottiglia da 66 centilitri a 78 centesimi, yogurt Yomo, confezione da due vasetti da 125 grammi a 69 centesimi e tante altre proposte. Sì con te e insieme ce la faremo!
Sì con te, la spesa che impara.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, rientriamo dopo l'ultimo break pubblicitario. Siete sulle frequenze di Radio Tua, siete sul canale 606 del digitale terrestre, siete in streaming, insomma siete dappertutto, potete ascoltarci, vederci, seguirci. Nell'ultima parte abbiamo detto in precedenza, da un avvocato passiamo a un altro avvocato, però da uno che al momento può rappresentare tante società sportive passiamo a un avvocato che ne rappresenta una delle società sportive,
l'Anconitana. Buonasera e bentornato a Robert Egidi.
Buonasera, un saluto a tutti.
Allora Robert, abbiamo oggi avuto una puntata con il presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli, e poi con l'avvocato Edoardo Chiacchio, che rappresenta alcune delle società che sono interessate a quello che sta accadendo in Serie C. Avrai letto sicuramente le proposte che sono scaturite dall'assemblea della Lega Pro di ieri, con la promozione delle prime tre, la quarta promozione individuata a tavolino per merito sportivo, cioè sulla base del quoziente punti, e blocco delle retrocessioni e blocco dei ripescaggi dalla Serie D. Questo, come cercavo di spiegare, interessa in qualche maniera anche l'Anconitana, perché se l'Anconitana ambisce al ripescaggio in Serie D, ovvio che l'osmosi fra i campionati favorisce poi anche il liberarsi dei posti. E secondo Chiacchio, la valutazione che faceva lui su base esperienziale, l'Anconitana avrebbe tutti i crismi per chiedere il ripescaggio in Serie D, vista la situazione che si sta determinando. Intanto partiamo da un dato importante. Voi avete qualche segnale, chiaramente non ufficiale, altrimenti lo sapremmo, circa il pronunciamento della Lega Nazionale Dilettanti sul campionato di eccellenza fermatosi a 7 giornate dalla fine, per quello che ci riguarda? Sapete ancora qualcosa?
No, ancora di ufficiale non sappiamo niente. Tutte le voci che ci sono giunte non fanno altro che confermare la tesi che noi come società abbiamo sostenuto ormai da più di un mese e mezzo, che il campionato ormai da considerarsi chiuso. Però diciamo che queste sono tutte le voci che circolano, sono una questione di tempo, però di certo quando sarà presa questa decisione non lo sappiamo. Io credo che qualcosa potremo sapere a metà della settimana prossima,
verso il 14-15 maggio.
13-14 sì. Maggio credo che forse potremo sapere qualcosa.
Certo, questo è quello che risulta anche a noi. Anche se poi credo che la partita su riammissioni / ripescaggio sarà lunga, perché naturalmente bisognerà vedere quello che succede per la Serie A, quali sono i tempi, bisognerà vedere appunto il Consiglio federale quello che deciderà, e poi a scalare fino ad arrivare alla Serie D. Voi passi ufficiali non ne avete fatti, immagino, comunque?
No, ancora no, no, perché aspettiamo naturalmente le decisioni ufficiali degli organi competenti. Finché non c'è un'ufficialità, non c'è una delibera, non c'è una decisione presa dagli organi competenti, noi non ci stiamo muovendo. Sento con piacere che tutti gli intervistati in trasmissione da voi, anche la settimana scorsa Presidente Civili, anche oggi i due illustri ospiti che mi hanno preceduto, tutti hanno riconosciuto alla società dorica di avere i requisiti per poter aspirare a qualcosa di importante. Adesso non voglio fare proclami, però tutti hanno riconosciuto la solidità economica della società, tutti hanno riconosciuto il fatto che comunque rappresentiamo una città importante, un capoluogo di regione, tutti riconoscono che il progetto è serio. Io ci metto anche la voglia della società di crescere sempre di più e quindi non accontentarsi di fare campionati di eccellenza. Ci metto anche il fatto che comunque abbiamo un'amministrazione comunale che sta a nostro fianco. Io credo che nel momento in cui ci siano le idee chiare, ci siano i provvedimenti definitivi su cui poter discutere, perché adesso noi cosa discutiamo? Su un ripescaggio? Su una missione d'ufficio? Su coprire non so,
vuoti di organico?
È un vuoto organico che poi, come dicevi bene prima tu, a cascata si ripercuotono dalla Serie A in poi, perché naturalmente noi, guardando alla Serie B, io mi baso sulle dichiarazioni fatte dal Presidente Civiglia, che non credo che abbia voluto nella sua intervista fare allarmismi, quindi è una persona sempre abbastanza
misurata
e studia i numeri prima di fare le interviste, dove ha dichiarato che il 30% delle società di Serie B rischiano di non potersi iscrivere perché hanno problemi, diciamo, economici.
Sì, e non avrebbe nessun interesse a calcare la mano, insomma.
Poi non credo che per il Presidente sì, quindi forse la percentuale potrebbe anche essere più alta. E in più, noi fortunatamente, rispetto ad altri periodi in cui in queste situazioni eravamo dentro fino al collo, in questo momento invece l'ultimo dei problemi è il problema economico, quindi questo comunque il Presidente l'ha già detto, quindi tranquillizziamo tutti. In questo momento forse dall'aspetto economico siamo molto tranquilli, noi, se succedeva qualche tempo fa, non lo eravamo affatto.
Robert, questo, questa tua considerazione è molto importante. Io dico che comunque nello scenario in cui ci muoviamo, ma ti chiedo a questo punto anche una valutazione da avvocato, naturalmente, perché il collega che ti ha preceduto ce ne ha fatta una. Io credo che i pilastri siano due, no, per avanzare delle pretese. La prima è quella che ricordavi tu, la solidità economica, perché altrimenti ovviamente non puoi neanche presentarti. La seconda è l'aspetto sportivo, del merito sportivo. Diceva Chiacchio che essere a due punti dalla prima, a sette giornate dalla fine, è importante. Secondo lui questo, dal punto di vista proprio delle valutazioni di carattere meramente sportivo, possono legittimare anche l'altro versante su cui si può basare una richiesta di riammissione barra ripescaggio barra chiamiamola, non lo sappiamo ancora perché non sappiamo quello che potrà essere lo scenario. Ecco, tu come la vedi?
Questo è uno degli elementi, perché noi siamo secondi a due punti a sette giornate dalla fine, con 21 punti a disposizione, e quindi c'è sicuramente la possibilità e la chance per la società di vincere il campionato e di essere la società che poteva essere promossa sul campo. Quindi non c'è un abisso insormontabile o 10 punti.
Perché questo lo ricordiamo, qualora l'Ancona fosse stata 10 punti dietro era tutto un altro discorso.
Sì, a quel punto stiamo dicendo che la squadra aveva ancora tutte le possibilità di poter vincere tranquillamente il campionato sul campo, quindi l'eventuale interruzione potrebbe dal punto di vista del diritto, adesso non voglio fare un tecnicismo, ma ledere una perdita, un diritto di chance.
Ecco, questo è importante, è questo che volevo ascoltare da te, spiegare questo particolare, no? Che in pratica il fatto che per cause di forza maggiore non si possono disputare sette giornate di campionato determina una perdita di chance. Giusto?
Sì, questo infatti è uno dei concetti che, ripeto, adesso stiamo parlando un po' così sul nulla, perché non abbiamo ancora le carte ufficiali definitive, però questa potrebbe essere anche una delle strade per cui, diciamo, dal punto di vista più di diritto che di merito sportivo, si potrebbe eventualmente calcare nel momento in cui si dovrebbe bloccare tutto il campionato ed eventualmente decidere su quale squadra dichiarare promossa. Questo potrebbe essere una leva, una delle
importante,
leve,
certo,
da far valere in sede trattativa e poi,
e no, che deriva dalla posizione in classifica dell'Anconitana e in relazione al numero di giornate,
certo,
che restano.
Una chance non potrebbe essere sicuramente richiesta da una squadra che sta a metà classifica piuttosto che una squadra che sta ultima.
Sì.
E a perdere di chance, appunto, che c'è un fattore esterno che ti limita, ti impedisce di poter raggiungere un obiettivo che avevi tutta la possibilità di fare.
Certo, ricordiamo, Robert, che lo stiamo vedendo, credo che pure tu lo abbia letto, in Francia hanno bloccato il campionato di Serie A, hanno cristallizzato la classifica e c'è il Lione che ha già presentato ricorso perché è un punto dietro alla zona Champions e sostanzialmente fa il discorso, ha basato il ricorso sul criterio.
Io spero vivamente, questo parlo da avvocato, eccetera, di che non dobbiamo fare alcun tipo di ricorso, quindi da questo punto di vista lo dico molto chiaramente. Io naturalmente credo che nel momento in cui si andrà a discutere di ripescaggi barra riammissioni barra riempire eventuali vuoti di squadre che non si iscrivono, oppure
i vuoti di organico,
sì, ma perché, poi, attenzione, perché ci possono essere due tipi di squadre: quelli che non ce la fanno a iscriversi e poi possono anche scomparire, oppure quelle che decidono volontariamente di partire da categorie inferiori perché hanno un budget di spesa che non può reggere la categoria. Quindi possono decidere autonomamente di dire: quest'anno, anziché fare la Serie D, preferisco ripartire dall'eccellenza, dalla promozione, perché ho un budget inferiore, quindi quelle categorie riesco a farle e riparto con calma, mentre in Serie D sarebbe un bagno di sangue dal punto di vista economico. Quindi ci potrebbero essere varie tipologie di squadre che fanno questa scelta.
Poi ricordiamo, purtroppo amaramente, che è quello che è accaduto nell'ipotesi che ricordavamo dell'Ancona di Pedocchi, che non essendosi riuscita a munire di federazione non riuscì a iscriversi al campionato di competenza, che era quello di Serie B.
Questo è un altro degli elementi che dovremo andare a valutare nel momento in cui le federazioni e le singole, la federazione e le singole leghe, Lega Pro, Dilettanti, DEC, cosa faranno per quanto riguarda i parametri di iscrizione, perché fino ad oggi spesso e volentieri sono permesse le iscrizioni a squadre che avevano sì dimostrato di avere dei requisiti all'inizio dell'anno, poi dopo 2 o 3 mesi questi requisiti guarda caso sono scomparsi e hanno cominciato ad avere difficoltà a non pagare gli stipendi e quindi dopo quelle squadre hanno fatto delle finacce. Io spero e credo che questo sia il momento giusto,
l'occasione per
cui chi ha il diritto di iscriversi lo faccia, però chi ha il dovere di controllare faccia in modo che le squadre che si iscrivono ai rispettivi campionati abbiano veramente ed effettivamente tutti i requisiti e tutte le possibilità di poter fare quella categoria, mantenere gli impegni economici presi ed arrivare tranquillamente a fine campionato rispettandoli. Quindi questi sono dei parametri che secondo me devono essere chiari sin dall'inizio e gli organi addetti al controllo lo devono fare bene, perché se non lo facciamo adesso in questa occasione, allora non lo facciamo più.
Esatto.
E su questo punto, ripeto, non voglio ripetere una cosa che ho già detto, però da questo punto di vista noi siamo tranquilli.
Sì.
Questo secondo me
è molto importante.
Molto conto.
Certo, e purtroppo lo ricordo, nel caso dell'Ancona allora fu applicata in maniera inflessibile la regola, per altri non è stato così, poi l'abbiamo visto anche negli anni successivi. Quindi,
concordo.
Quindi insomma speriamo che questa volta le regole siano chiare e che soprattutto vengano fatte rispettare, perché poi abbiamo visto anche balletti di federazioni arrivare da altri paesi, no? Tanto lo sai meglio di me, insomma,
sì,
quello
sì,
che
penso che chi segue un po' il calcio, un po' anche che ha seguito anche la vicenda dell'Ancona e oggi Anconitana, sanno benissimo come sono andate queste cose. Guarda caso ai colori bianco-rossi non è stato mai dato un occhio di riguardo, anzi se c'era la possibilità è stata sempre punita anche.
Sì,
per
diciamo che è stata applicata rigorosamente la norma, insomma, ecco.
Sì, invece per altri spesso e volentieri si è chiuso un occhio se non due. Credo che in questo momento indipendente da come finiranno i campionati e quali saranno le regole, no, di ripescaggio / riammissione eccetera, io credo che mai come quest'anno gli uffici competenti possono essere sicuri che la società biancorossa abbia tutti i requisiti per poter tranquillamente ambire a fare la Serie D.
Bene, e naturalmente credo che anche tutti i discorsi relativi, un po' il presidente Marconi lo ha accennato nel suo ultimo intervento qui da noi, tutti i discorsi relativi alla costruzione dell'organico per la prossima stagione ruotino intorno a queste scelte, a queste decisioni.
Beh, questo è fondamentale, tanto sicuramente la programmazione, già secondo me siamo già in ritardo perché le federazioni e le leghe avrebbero potuto decidere già ben prima, perché si sapeva già da più di un mese che il campionato comunque a questi livelli non sarebbe mai potuto ripartire. Io in precedenti interviste già avevo detto che dalla Serie C indietro sicuramente i campionati sarebbero già interrotti, là forse no, perché ci sono interessi economici troppo forti, anche se adesso con l'aver trovato positivi i giocatori della Fiorentina e della Sampdoria comincio a portare anche dubbio per la Serie A, però ormai si sapeva già che queste categorie non potevano ripartire e avere sulle spalle il costo economico di un protocollo sanitario così rilevante, isolare dei giocatori non professionisti per tutto il periodo per finire il campionato, isolarli in un
albergo. E poi Robert, quanto costa una cosa del genere?
Beh, impossibile. Poi fare 3 tamponi a settimana a un non professionista, quando non sappiamo nemmeno se ce l'abbiamo per tutti i cittadini normali, quindi non mi sembra nemmeno giusto.
Ma poi un non professionista non lo puoi mettere, pur avendone le risorse e volendo spendere quei soldi, insomma. Non credo che tu puoi prendere un non professionista e dirgli tu adesso per 2 mesi stai qui in un albergo, in un centro sportivo e fai solo questo.
Cioè, bisogna pensare che l'Istituto Sanitario Nazionale ha bocciato il protocollo della Lega di Serie A, che già sembrava quasi impossibile da realizzare, l'ha chiesto anche più stringente, quindi proprio parliamo di impossibili, di assurdità per quanto riguarda i dilettanti, quindi si sapeva già benissimo che... E quindi questo ritardo fa slittare tutta la programmazione anche per la stagione successiva, ma non solo per noi ma per tutti. Noi soprattutto perché naturalmente qualora, come tutti speriamo, fossimo iscritti alla nuova Serie D, a quel punto la programmazione sarà tale che la squadra, non dico che verrà rifatta 11 undicesimi, ma verrà ampiamente ritoccata, perché comunque andremo a fare un campionato molto più impegnativo. Quindi poi dopo ci saranno le regole degli under, capire anche lì quali annate dovranno essere schierati in campo, perché ho sentito anche lì varie teorie. Qualcuno dice di far rimanere le stesse annate di quest'anno, quindi non scalare di un anno ancora, perché quelli di quest'anno non hanno potuto usufruire dell'annata di riferimento. Quindi bisognerebbe capire, avere le idee chiare su quali regole e norme da rispettare. Però sicuramente noi in questo momento abbiamo delle idee in testa che però non possiamo realizzare, perché finché non c'è ufficialità e regole certe e chiare siamo un attimo bloccati.
Comunque, volendo dare ai nostri ascoltatori, così, su base esperienziale, perché lo abbiamo precisato e io la prima domanda che ti ho fatto è stata quella: non ci sono al momento date ufficiali, non ci sono decisioni ufficiali circa i campionati dilettanti. Allora, solo sulla base della nostra esperienza, io credo, Robert, vorrei avere il tuo parere, che credo che comunque il mese di maggio sarà un mese fondamentale. Entro la fine del mese io credo che una decisione definitiva debba essere presa, anche in relazione ai tempi poi per la nuova stagione.
Io spero tra il 15 e il 20 maggio già di avere un po' di chiarezza. Spero, lo auspico e lo chiedo anche da dirigente, lo chiedo perché comunque, ripeto, è importante capire e programmare. E avere delle regole certe prima possibile ti permette di muoverti rispettando, appunto, rimanendo nell'ambito delle regole. Noi vogliamo rimanere nell'ambito delle regole, quindi dopo anche eventualmente come muoverci dal punto di vista federale per far valere i nostri diritti per quanto riguarda un eventuale ripescaggio, barra riammissione, tutto quello che abbiamo detto. E naturalmente, se noi abbiamo delle regole certe e chiare da parte degli organi competenti, possiamo leggere, studiarle e vedere quali sono le strade percorribili. Certo. Adesso che non abbiamo assolutamente niente, non possiamo che fare ipotesi, quindi rimane tutto sulla carta e tutto pur parlare tra addetti ai lavori.
Ecco, però la cosa importante, e l'abbiamo chiarito, è che ci sono tutte le condizioni per poter vedere l'Anconitana in Serie D nella prossima stagione, nella speranza, lo diciamo anche rispetto a tutto quello e nel rispetto di quello che sta accadendo, che almeno la prossima stagione possa iniziare regolarmente, e io mi auguro, Robert, anche con i tifosi sugli spalti.
Sicuramente io auspico che la ripartenza avvenga con la presenza dei tifosi. Se questo non fosse possibile, io sarei anche dell'idea di partire un po' più tardi, un mese dopo, due mesi dopo, fare anche che a settembre, che già sentivo le partenze verso il 20 settembre piuttosto che i primi di settembre, per posticipare di una ventina di giorni. Secondo me il pubblico è la parte essenziale dello spettacolo del calcio.
Paradossalmente io, ancora di più fra i dilettanti.
Sì, credo anch'io, quindi naturalmente non sarò io a decidere, però se mi fosse consentito dare un consiglio e qualcuno dai piani alti lo volesse ascoltare, io direi di aspettare anche, non so, i primi di ottobre, metà ottobre, però partire con il pubblico, perché partire senza pubblico e giocare, non so, 7, 8, 10 partite senza pubblico, per me è brutto, è triste, non è calcio, diciamo così.
E permettimi di un'ultima osservazione, poi ti lascio. Abbiamo abusato pure del tuo tempo, forse siamo andati, perché siamo già alle 8, alle 19:46, però era importante, il tuo contributo è stato molto importante, quello di questa sera. Dicevo, per concludere, vorremmo... ambiamo a tornare a vedere allo stadio l'Anconitana in condizioni normali, cioè senza chiederci se questa trasferta i tifosi la possano fare, se possono venire allo stadio perché c'è il virus, cioè vorremmo tornare alla normalità, insomma, e dire c'è la partita e le persone vengono normalmente a passare due ore allo stadio a sostenere la maglia biancorossa. Ecco, questo credo che è un augurio che ci facciamo.
È un auspicio per tutti.
Esatto, senza dover starci più a lambiccare il cervello su chi, come e quando possa partecipare a un evento che, lo ripetiamo, insomma, è un evento
come una festa
ecco,
per,
esatto,
per tutti.
Perché insomma sì, in questo momento ci sono mille altre priorità, però ricordiamo che il calcio non è un modo di dire, credo che tu possa convenire su questa considerazione, che il calcio ha una sua funzione sociale ormai importante.
Ma io spero soprattutto, questo lo condivido, però spero soprattutto che per quanto riguarda lo spettacolo e i problemi che abbiamo extra campo, tutti i problemi che ci sono in questo momento dovuti all'emergenza Covid-19, io spero che per settembre-ottobre, non dico che siano scomparsi, ma siano almeno scemati del tutto, e quindi la gente si possa riappropriare della vita normale, quindi non
esatto.
solo diciamo, dello spettacolo, della partita, ma la possibilità di andare a fare una cena o un pranzo con gli amici senza la paura o il pericolo di poter incontrare il virus, fare una bella passeggiata e non spostarsi, no, del famoso metro quando ci si incrocia nel marciapiede, come sì. purtroppo avviene adesso. Quindi spero che per settembre-ottobre, parliamo fra i 5 mesi, speriamo che questa emergenza, se non è passata del tutto, sia almeno scemata con l'estate, e quindi io credo che riappropriandoci tutti della nostra vita, anche lo spettacolo del calcio, che comunque è una parte importante del sociale del nostro paese, possa fare tornare alla normalità la vita di tutti.
Bene, ci sono altri messaggi per Robert?
Io, se volete, vi posso dare un'anticipazione, posso dirvi che mercoledì il comune ha riaperto il cantiere del Dorico, cioè ha riaperto il cantiere con le chiavi e ha dato possibilità alla ditta di fare rientro. Quindi adesso io non so se in questi giorni stanno ancora facendo i protocolli per la sicurezza eccetera, però diciamo che da mercoledì ha riaperto il cantiere, quindi da lunedì, dalla prossima settimana, ufficialmente riprenderanno a pieno ritmo i lavori dello stadio Dorico. Penso che è una notizia che tutti i tifosi volevano sentire, e penso che faccia piacere a tutti.
Ecco, adesso che lo dici, e ti ringrazio molto di questa precisazione, posso testimoniare che mercoledì mattina ho visto dei mezzi pesanti entrare dalla porta Carraia
ma lo confermo, perché seguo un po' la situazione, naturalmente avendo un interesse diretto anche come anconitana, oltre che come cittadino che spera che quanto prima di poter rivedere il Dorico a pieno regime, aperto a tutti e pieno di ragazzi che possano correre sul campo. Ho chiamato l'ingegner Moretti, Vincenzo Moretti del Comune di Ancona, il quale mi ha proprio confermato che è stato lui stesso ad aprire il cantiere mercoledì mattina alle 9 con le chiavi alla ditta.
Io mercoledì ho visto i furgoni che rientravano nel Dorico,
quindi,
ho detto meno male, sì, insomma, ecco.
Con bacio a tutte, quindi diciamo non è una butade, ma finalmente possiamo dire che, facendo i debiti scongiuri, possiamo vedere il tappeto verde sul Dorico, perché
benissimo.
Manca veramente poco a vederlo, stanno facendo uguale l'ultimo strato di sottofondo, poi potranno mettere direttamente il tappeto verde sopra.
Benissimo, grazie Robert, buona serata e grazie del tuo intervento.
Grazie a voi, un saluto a tutti, arrivederci.
Ringraziamo e salutiamo Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitano, l'avvocato Robert Egidi, per completezza di presentazione. Facciamo le cose per bene, per carità. Allora, siamo in conclusione della puntata del venerdì con, potrei dire, il re di vivo, Ferdinando Vicini, ma era vivo anche prima, solo che era in versione cartonata. Questa volta ce l'avete live, l'avete potuto ammirare in versione live.
Speriamo che questo sia un segnale incoraggiante anche per tutto il resto, no? Questo nostro ritorno alla normalità con la trasmissione condotta da studio,
con tutte le precauzioni del caso, ancora le faccio notare ancora una volta, quel sacchetto insomma che c'è sopra il microfono è perché ieri c'era Peppe Gallozzi che ha usato il microfono, oggi c'è Ferdinando Vicini, quindi va sempre sanificato, perché il punto più vicino alla bocca è proprio il microfono dove noi sputacchiamo mentre parliamo, quindi in quella maniera viene bloccata. Ogni
tu del
emissione.
Resto hai la mascherina.
Io ho la propria mascherina, eccola qua, guarda, mi guarda. Adesso vi faccio un disegnetto, perché tanto questa è sempre la mia, che sta lì ferma, appoggiata sul microfono, e quella è un'altra mascherina, solo in versione aperta, quindi di quelle regolamentari da portare quando si gira in città. Mi raccomando, siamo vicini al weekend, facciamo i bravi in questo weekend. Avete sentito oggi tutte le critiche, le varie sala arrabbiatissimo, insomma i vari sindaci nel nord che se la sono presa con chi ha fatto un po' quello che gli pareva. E noi lo sappiamo perché qualche settimana fa abbiamo avuto anche uno sfogo del nostro sindaco a proposito di chi non ha rispettato le cose basilari.
Non ci dobbiamo dimenticare che questo piccolo spazio di libertà, piccolo ma importante, che ci siamo ripreso tutti con questa parziale, molto parziale riapertura del 4 maggio, lo dobbiamo al fatto che forse le persone hanno responsabilmente rispettato le regole per due mesi e adesso bisogna essere ancora più responsabili per non tornare indietro, perché tornare indietro secondo me sarebbe una mazzata terribile.
E sperando insomma che in qualche zona si ritorni indietro, a questo punto venga bloccata penalmente quella zona, non tutto il resto d'Italia a pagare pegno per l'ennesima volta. Concludo con le ultime news sentito per quello che riguarda il propagarsi appunto di questo Covid-19, che se poi si chiama 19 e anche lì c'è un po' di presa per i fondelli. Si chiama 19 vuol dire che insomma è stato rilevato nel 19, se no si sarebbe chiamato Covid-20. Anche lì forse è stato un lapsus di chi l'ha battezzato per primo, visto che non è che peschiamo guatto o altro pesce della nostra zona. Se si chiama chi l'ha scoperto l'ha chiamato 19, vuol dire che è successo nel 19, se no l'avesse scoperto realmente nel gennaio del 2020, l'avrebbe chiamato Covid-20.
Qui no? Si apre tutto un altro discorso.
Però l'ultima, insomma, sembra, e adesso con tutti i benefici di inventario, che all'inizio, sempre da Wuhan, questo collegamento, questi giochi paraolimpici, chiamiamoli così, dedicati alle forze armate. E quindi adesso lì c'è tutta quest'altra querella, quindi faremo un salto indietro di ulteriori due mesi, quindi andremo a ottobre del 19. Però se si chiama 19, io un po' di intelligenza la userei tante volte, no? Il lessico è lessico.
La cosa importante è che...
Il lessico... Allora, scusa, i dati.
Ieri avevamo zero contagiati, notizia positiva era zero contagi in provincia.
Purtroppo oggi abbiamo ancora decessi, sono 5 decessi di questa giornata. Per quello che riguarda, 4 decessi di questa giornata, sono tutte donne, stranamente c'è questa inversione rispetto al precedente, come maschietti abbiamo dato talmente tanto che adesso c'è un po' di ripartizione, però sono tutte donne e purtroppo ne abbiamo due della provincia di Ancona, una da San Benedetto e una da... due dalla provincia di Ancona, una di Sant'Impolito e uno di Fossombroni, cioè sempre Pesaro Urbino, quindi due dalla provincia di Ancona, due da Pesaro Urbino, che continua a essere la provincia più colpita in assoluto per quello che riguarda Fabriano e Senigallia, le due donne che ci hanno lasciato nelle ultime 24 ore per quello che riguarda sempre il Covid-19. Prima che qualcuno scriva i soliti commenti sotto, questi sono i dati ufficiali forniti dalla regione dei decessi collegati al Covid-19, scoperto nel 2020. Però,
va bene, mi scuso personalmente con tutti coloro dei quali non abbiamo letto integralmente i messaggi, ma li abbiamo riassunti e li abbiamo comunque proposti ai nostri ospiti, ma oggi erano veramente tanti i messaggi e veramente importanti gli ospiti, per cui insomma va bene così.
Noi vi diamo appuntamento a lunedì, torneremo lunedì, tanto Gianni ci scrive: ma che faccia tosta sta Reggiana, gli era stata già ripescata lo scorso anno in Serie C dopo che era fallita, adesso vuole la Serie B in tavolino, peggio dell'Ascoli. Vabbè Gianni, su, fatene una ragione, sta calmo.
Ognuno tutela i suoi interessi, no?
Perché fa bene, ognuno, se ha possibilità è giusto che tenti le carte. Ferdinando, grazie ancora una volta.
Grazie ai nostri ascoltatori, veramente numerosi, a tutti, anche a quelli che ci hanno ascoltato da zone lontane, sono stati tanti oggi. Grazie a te Stefano, e è stato veramente un piacere tornare nei nostri studi. Buona serata a tutti, a risentirci a venerdì prossimo da Ferdinando Vicini.
Bene, noi come detto torneremo invece lunedì a tenervi compagnia, domani la replica come di consueto alle ore 13, poi lunedì invece dovremmo avere la doppia comanda, quindi Paolo Papilli e Guido Montanari. Scopriremo se avremo qualcuno in studio e qualcuno no, oppure avremo ancora una volta la versione cartonata. giornata. Grazie a RMM, canale 606 del digitale terrestre che ci ha ospitato. Appuntamento a lunedì, ma non perdete però l'appuntamento di domenica mattina alle 9.30, come sempre con il vernacolo anconetano in diretta, e potete partecipare come di consueto con Peppe e in questo caso Bartolucci.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.